Dunque, stiamo leggendo il Vangelo di Luca, abbiamo iniziato, ci sarà un percorso lungo e siamo proprio agli inizi e cerchiamo di entrare nel mondo di Luca. Allora, forse questo è importante ridircelo, cioè che leggere vuol dire abitare un mondo, cioè c'è un mondo narrativo che non è il nostro. Per cui noi che abbiamo il nostro mondo, le nostre idee, che ci siamo fatti un'idea della vita, no? Perché questo è il problema, no? Che nessuno nasce con le istruzioni per l'uso, non è che tu nasci e sai, a differenza del corredo animale, che sono legati a un ambiente, sanno come muoversi, gli esseri umani sono un po' differenti, insomma, la grande domanda appunto è come racconti il mondo, la vita. Ecco, allora noi dobbiamo entrare in questo mondo che è un mondo che non è il nostro, che è scritto con un linguaggio per forza di cose particolare. Perché questo è importante che ce lo diciamo, cioè noi a volte pensiamo che nella scrittura ci siano delle idee universali, ma certo che la salvezza è per tutti e la parola ha questo orizzonte universale, cioè vuole essere rivolta a tutti, ma è una parola particolare, cioè non esiste una parola universale, non esiste. Anche quando sono stati proclamati i diritti umani, diritti universali, in realtà, che sono importantissimi. Qualcuno ha fatto anche, come dire, un confronto con i 10 comandamenti, molto interessanti, però molti popoli di altre culture, penso, non so, alla grande cultura dell'Estremo Oriente, la Cina, l'India, dice, voi avete espresso delle cose molto belle, ma con un linguaggio occidentale, vostro. Non esiste un linguaggio universale, neppure io penso neppure la matematica o la tecnica, che è un linguaggio astratto, però si è scelto in un certo modo di codificarlo. Si potevano fare altre scelte. Ecco, cioè, allora noi dobbiamo entrare in un mondo. Facciamo l'esempio molto semplice: uno legge Dostoevskij, a me piace tantissimo, legge i fratelli Karamazov. Che mette assieme, sapete, i tre fratelli sono la fede, la ragione e il sentimento passionale. I tre fratelli mettono in scena un po' queste tre cose. Oppure legge l'idiota, bellissimo, che è veramente una riscrittura del Vangelo, l'idiota. Ecco, questa immagine messianica, cristica, ecco. Però chiaramente Dostoevskij mette in scena la Russia dell'Ottocento con i suoi problemi. La sensibilità, le sensibilità opposte, quelle che lui chiama il nichilismo, che era un ateismo incipiente, e la sensibilità della Chiesa ortodossa, che è diversa dalla Chiesa battista, per dire, no? Che ha dei riferimenti a Isacco il Siro, che è stato un padre della Chiesa interessantissimo, che però magari a noi dice poco, ecco. Cioè, anche quando noi ci misuriamo con la grande letteratura, con quella che tocca le corde del nostro cuore, però dobbiamo sempre capire che è un altro mondo con un altro linguaggio. Certo, non vuol dire che è estraneo a noi. Luca, appunto, fin dall'inizio, l'abbiamo visto in introduzione, vuole, come dire, parlare a noi, quel Teofilo a cui dedica l'opera, siamo noi ai quali Luca dice: prova ad avere un'intelligenza ancora più profonda della tua fede, non accontentarti degli insegnamenti di base, iniziali, ecco. Per cui è chiaro che noi leggiamo questo testo perché parla a noi, ci riguarda, ma per poterlo comprendere noi dobbiamo fare lo sforzo di entrare in questo mondo che non è il nostro, di capire. Allora, noi abbiamo visto finora due cose. La prima è questo prologo, l'introduzione, vi dicevo come se a teatro qualcuno prendesse il microfono e presentasse la pièce, la rappresentazione. Poi si apre il sipario e la prima scena che vediamo è una scenografia di 2000 anni fa, dove c'è appunto, come dire, regna in un territorio piccolissimo Erode il Grande e poi c'è uno zoom, la telecamera di Luca si focalizza su un luogo, il Tempio di Gerusalemme. Tutto inizia lì, in quel tempio, che per noi magari appunto non risulta significativo, il nostro modo di vivere la fede non fa più riferimento al tempio, eppure tutto inizia lì. E io vi dicevo, prendiamo sul serio questo scenario. Sapete, negli studi di letteratura si dice agli studenti, fin da quando sono piccoli, si dice che la prima regola per leggere un testo è la sospensione dell'incredulità. Cioè tu non puoi leggere un testo e dire ma no, ma se l'ha inventato lui, ma non è verosimile, ma non succedono queste cose nel mio mondo. Se tu sei incredulo non entri più nel racconto, tiri il freno a mano e dici vado da un'altra parte. Allora, qui si tratta di dire, bene, magari a me il Tempio dice poco, anzi a volte, soprattutto nel mondo protestante, tutte queste altari, questa macelleria dove fanno fuori gli animali, prendiamolo sul serio. Questo è il mondo nel quale Luca ci chiede di entrare, un microcosmo, simbolico, dove i gesti che si compiono non sono solo gesti, per esempio, in tanti pensieri, in tante chiese, si contrappone un po' la spiritualità alla religione o la fede alla religione. Anche dei teologi, a volte anche in Karl Barth c'è un po' questa contrapposizione. È problematica perché la spiritualità o la fede deve esprimersi concretamente, non è qualcosa di astratto. Bene, nel mondo di Luca si esprimeva lì, nel tempio. Quindi lo zoom della telecamera è su questo luogo, un ulteriore zoom su un personaggio, Zaccaria, questo sacerdote, abbiamo visto, che è stato con la sua classe sacerdotale, è stato estratto per fare il sacrificio del profumo. Vi dicevo, questo elemento simbolico che prova a stabilire il contatto tra il basso e l'alto, tra noi e Dio. E mentre sta facendo questo, l'abbiamo visto la scorsa volta, ha una visione. La riprendiamo velocemente e poi riprendiamo dal versetto 18 dove eravamo arrivati. Allora, siamo al versetto 13, al versetto 11. Gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria, vedendolo, fu turbato e preso da spavento. Questa è la caratteristica di tutte le manifestazioni di Dio. La prima reazione è turbamento, paura. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta, secondo personaggio sulla scena, tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e tu gli porrai nome Giovanni, terzo personaggio, Yohanan, che vuol dire Dio fa grazia. Zaccaria, Dio si ricorda, e appunto, Giovanni, Dio fa grazia. Tu ne avrai gioia ed esultanza. E qui cominciamo a vedere i temi del Vangelo di Luca, perché gli inizi sono le chiavi, vengono offerti a chi legge, a noi, delle chiavi di lettura. Tu non sai in che mondo stai entrando, ma l'autore ti dice: in questo mondo si parlerà di gioia, non la gioia sentimentale, perché ti va bene, la gioia messianica. Siamo nella pienezza dei tempi. Tu avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Ed ecco la descrizione: non è ancora stato concepito Giovanni il Battista, non solo non è nato, ma subito si anticipa il ruolo che avrà. Non berrà né vino né bevande alcoliche, sarà pieno di Spirito Santo, fin dal grembo di sua madre. Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. E andrà davanti con lo spirito e la potenza di Elia, quindi è un profeta che ha lo spirito di Elia, e c'è questa spiegazione, per volgere il cuore dei padri ai figli, i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Eravamo arrivati qui, cioè dicendo la missione che l'angelo dice al papà del futuro nascituro di Giovanni sarà quella di riconciliare. Che appunto il tempo messianico è un tempo di riconciliazione tra opposti, tra generazioni, però questa frase è importantissima perché? Perché è la citazione delle ultime parole del Primo Testamento. Se voi andate indietro, dopo Luca c'è Marco, dopo Marco c'è Matteo, l'ultimo testo del Primo Testamento è il profeta Malachia. Guardate come finisce, proprio le ultime righe. Malachia 4, purtroppo la divisione in capitoli, in versetti, a volte varia. Se avete la versione cattolica, siamo al capitolo 3, perché segue la traduzione greca della 70, mentre le traduzioni protestanti, come queste, seguono il testo ebraico, e siamo al capitolo 4. Gli ultimi due versetti, 5 e 6. Malachia 4, 5, 6. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, che è appunto la pienezza del tempo, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Allora, vedete che c'è, ci ritorneremo in seguito, per questo è il classico di Luca. Cita alcune frasi del Primo Testamento per dire c'è stato un annuncio che adesso si compie, ma opera una selezione. Per esempio, in questo caso ha tagliato perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Lo vedremo benissimo al capitolo 4, quando Gesù fa un discorso programmatico. Nella sinagoga di Nazareth prende il rotolo del profeta Isaia e dice: io oggi compio questa scrittura. Lo confronteremo, Isaia, con la versione di Luca, e vedremo cosa ha tagliato. È impressionante, perché questo, capite, è lì che capiamo dove batte il cuore dell'autore, di Luca, che prova a dire, certo che porta a compimento le promesse, ma le porta a compimento in un certo modo. Non appunto con l'ira e il giudizio e lo sterminio, ma in un altro modo, ma lo vedremo. Quindi qui, quando l'angelo dice a Zaccaria che succederà questo,
finire porta comunque a compimento il giudizio, perché il suo figlio è andato in croce. Quindi,
però vedremo come lo narra, capito? Il problema è il come, non è il che cosa. Cioè, il giudizio è un tema soprattutto di Matteo. Ecco, Matteo è l'evangelista che insiste di più sul giudizio, ed è importante il giudizio, perché vuol dire che quello che fa non è che è indifferente. Cioè, anche se poi nella scrittura il giudizio è sempre un autogiudizio, cioè Dio riconosce quello che tu sei, rispetta la tua libertà, un tema molto vasto. Però vedremo che Luca su questo ne parla, ma molto meno di Matteo. Vedremo quando arriveremo tra 4-5 anni ai racconti della passione, alla fine, vedremo che prova ad assolvere tutti, prova a dire, sì, però povero Giuda, non era proprio Giuda, è il diavolo che è entrato nel suo corpo, sì, i capi l'hanno condannato, ma cioè, veramente, difatti lo chiamano anche il Vangelo della Misericordia, Luca, proprio perché ha
provocato odierno.
Sì, difende tutti, difende tutti, sì. Allora, qui abbiamo appunto la presentazione di Giovanni come il famoso profeta degli ultimi tempi, che con lo spirito di Elia annuncia il tempo della riconciliazione. Prima di proseguire, versetto 18, ragioniamo anche tra le righe, perché uno deve ragionare su ciò che è scritto, ma anche sui bianchi del testo, sulle allusioni, sull'eco di certe parole. Qui abbiamo un sacerdote, Zaccaria, sposato a Elisabetta, che è della discendenza di Aronne, quindi anche lei di famiglia sacerdotale, a cui viene annunciato: avrai un figlio, ma non sarà sacerdote come te, sarà profeta. E si crea una tensione, perché allora i sacerdoti erano quelli che gestivano appunto il tempio. Io vi ho detto, non consideratelo qualcosa di secondario il tempio, non l'abbiamo superato, questi qui che macellavano, no, no, è importante. Però è chiaro che la gestione del tempio è la gestione di alcuni rituali simbolici, a noi sfuggono a volte i significati simbolici dei gesti che si compivano, dei luoghi, come erano arredati, cioè c'è tutto, veramente tutto è simbolico, un po' come nell'Apocalisse, no? Che si ragiona su il materiale con cui è fatta la nuova Gerusalemme, è una mentalità che a noi sfugge, però è ricca, abbiamo detto, non dobbiamo disprezzarla, però è chiaro che un sacerdote gestisce qualcosa che c'è già, c'è un rituale, ci sono delle cose da fare e tu le fai, e coinvolge il popolo. Il profeta è l'anima critica. Il profeta dice: sì, non basta questo, non basta, perché quei gesti importanti, simbolici, che tu esegui perché obbedisci alle scritture, tutta l'ultima parte del libro dell'Esodo, il Levitico, ti dice cosa devi fare, rischiano però di essere una formalità esterna. Quando Gesù dirà ipocriti, che in greco vuol dire attore, ipocrites vuol dire chi si atteggia, chi ha teatro, fa la sua parte, ma non è che lui è quella persona. Si sdoppiano, mette una maschera, ecco. I profeti dicono, togliete la maschera, com'è la vostra vita? Allora attenzione, tra sacerdoti e profeti nella Bibbia fin da subito c'è un po' di tensione. La pagina in cui si fotografa questa tensione, che non è opposizione, ma ci sono sensibilità differenti, è il famoso capitolo di Esodo 32, quello del vitello d'oro. Ricordate? Mosè è sul Sinai, sta aspettando che Dio gli doni la parola. Giù, a terra, il popolo dice, dove è andato a finire? Dov'è quel Mosè? Non lo vediamo più. Facci un Dio che possiamo toccare. Facci qualcosa. Ciao, alleluia. Ciao.
Ciao.
Benvenuta. Cioè, quella scena che è un po' il peccato originale del sacerdozio, perché lì è impressionante, cioè Aronne è il sacerdote e cosa fa? Fa l'idolo. Cioè, gli dice, è lui che organizza, non è che non tenta neanche di difendere Mosè, dire aspettate, abbiate un po' di pazienza. No, no, portatemi qui i pendenti, gli anelli che avete, che facciamo, fondiamo con la fusione il metallo per fare un idolo. Cioè, lì vediamo che la preoccupazione del sacerdote è colmare un vuoto. Tu devi avere qualcosa da toccare, devi avere un Dio che è vicino, che puoi controllare. Mentre Mosè, il profeta, sapete che per la tradizione ebraica Mosè è il profeta, Moshe Rabbenu, che vuol dire il nostro rabbi, il nostro profeta, bene, Mosè in alto è l'uomo della parola, che aspetta la parola non arriva in automatico. Perché tutti quei giorni sul Sinai, mentre il popolo giù aspetta e non arriva più, non arriva più, non arriva più? Perché la parola domanda il nostro tempo, domanda il tempo di Dio che ti illumina, mentre il sacerdote a domanda rispondo, colmo un bisogno, c'è un bisogno? Bene, io ti rispondo, hai un bisogno religioso? E io ti do problem solving, ti do la risposta. Mosè no, Mosè invece è in attesa, il verbo attendere come è importante nella Bibbia, è in attesa della parola. C'è una bellissima riflessione, secondo, la potete trovare anche su internet se digitate, del pastore Bonhoeffer, che ha scritto Chiesa di Mosè e Chiesa di Aronne, come se quell'episodio mettesse in luce due modelli di chiesa. La Chiesa che vuole rispondere a un bisogno religioso delle persone, dacci una sicurezza in questo mondo dove tutto è sottosopra, non si capisce più niente, abbiamo bisogno di qualcosa da toccare di sicuro e da adorare.
Pratico, mondo pratico e mondo spirituale praticamente.
Sì e no, nel senso che anche il mondo di Mosè è pratico, perché poi la parola ti chiede di fare, ti chiede di vivere la tua... Ma è, come dire...
Pensavo a Maria e pensavo alle due sorelle.
Ah, Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro.
Una lavoravano, sì. L'altra guardava il Signore come Mosè, con questo sistema.
Sì, e lì tra l'altro quel brano, che lo troveremo, perché in Luca, è proprio descritto in Luca, lo troveremo e lì... Non è solo come nella tradizione si è detto vita attiva e vita contemplativa. Lì è un grande testo di liberazione del protagonismo femminile. Maria seduta ai piedi di Gesù è la discepola che ascolta. Nel mondo di Gesù non esistevano discepoli donne, non esistevano. Capite? Cioè lì quel brano dice il diritto della donna di studiare, di essere discepola, di essere protagonista. Bellissimo. Capiamo anche perché alla morte di Gesù quelle che hanno sofferto di più sono state le donne, perché con Gesù erano state liberate. I discepoli noi maschi, duri di testa, vabbè è morto, torniamo a fare il lavoro di prima, andiamo a pescare, sai cosa dobbiamo fare? Le donne erano disperate, andavano a piangere al sepolcro, perché era stato, come dire, con Gesù avevano trovato una nuova identità, non erano più relegate nella casa, no? Perché normalmente succede così. L'uomo ha la scena pubblica, agisce in pubblico, la donna è entro le mura domestiche, nella scena privata. Gesù è impressionante, eh? Cioè, capite anche perché è bello che abbiano lasciato... A un certo punto Luca ci dirà che alcune donne, anche la donna di un funzionario, la moglie di Cuzza, hanno lasciato per seguire Gesù. Immaginate quando è morto cos'è successo, perché appunto Pietro e gli altri un po' di paura e poi riprendiamo il lavoro. E la moglie di Cuzza è andata toc toc, ciao Cuzza, sono tornata. Immaginati, cioè quella era pensata tu, disgraziata, peccatrice pubblica, gliene... cioè capite come hanno pagato di persona. Luca,
anche una Susanna, no?
Susanna, ci sono i nomi di alcune donne. Luca è molto attento anche a questo aspetto del protagonismo femminile, ma lì più avanti, tra 3 anni, quando ci arriviamo. Adesso siamo ancora al versetto 18 di Zaccaria. Speriamo, sì, appunto, magari moriamo, lo leggeremo in paradiso. Sapete questa bellissima cosa della tradizione ebraica che si dice: ma come sarà il paradiso, la vita dopo la morte? E saremo seduti e studieremo la Torah. Dicono: ma come? Ma questo lo facciamo già adesso? Sì, ma allora la capiremo. adesso tentiamo, ma... Allora, e quindi c'è una tensione tra il sacerdote Zaccaria e il figlio Giovanni che è il profeta. Molto bello, cioè, e bisogna tenere... ricordiamo questa logica che abbiamo già detto. Nella Bibbia non c'è la logica del principio di non contraddizione formulato da Aristotele e da tutta la sapienza greca. Se questo è bianco, non può essere nero. C'è contraddizione tra due affermazioni opposte. Nella Bibbia bisogna scioglierla, o è bianco o è nero. Nella Bibbia non si scioglie la contraddizione, si sostiene. Dio è sia giusto che misericordioso. Cose che sembrano opposte, c'è bisogno di tenerle insieme. È una mentalità non logica, quella della Bibbia, è una mentalità simbolica. Il simbolo è l'operazione di mettere a sé. Il contrario del simbolico è il diabolico. Il diavolo è il separatore, quello che dice o così o così. Capite com'è importante oggi? Che siamo tutti un po' tifosi di una cosa o dell'altra, ci schieriamo, ci chiedono: ma tu cosa pensi di quello, di quello? E invece la vocazione biblica è quella di, appunto, mettere assieme, riconciliare i padri con i figli, i giusti con gli ingiusti. Ah, ok, andiamo avanti.
La Chiesa ha fallito molto,
E noi, sai, perché noi diciamo la Chiesa, siamo noi. Sì, è vero, è vero. Perché?
Questo discorso è proprio...
Perché la mentalità di questo mondo, il problema grosso è che le stesse dinamiche che sono vincenti nella società si affermano anche nella Chiesa. Cioè, qual è la parola più tradita di Gesù? Per me, poi ognuno la pensa magari, ma tra voi non sia così. I capi delle nazioni le governano, chi è potente fa il bello e il brutto tempo, ma voi dovete essere una comunità alternativa, differente, perché avete accolto il Vangelo, e invece anche noi siamo come gli altri, e questo è il problema, è questo. Allora, torniamo al versetto 18. Noi eravamo arrivati al 17, quindi l'angelo gli annuncia che avrà questo figlio, che sarà un profeta, e Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. Cioè, Zaccaria fa un'affermazione legittima, che c'è appunto in tutta la Bibbia. Tu hai bisogno di avere un segno di riconoscimento. Me lo sono inventato io che ho visto l'angelo. Serve anche a dire, distinguiamo tra una visione, l'intervento di Dio, e una fantasia personale. Da che cosa riconosco? Sono le stesse parole che Abramo dice, se andate, adesso non andiamo, ma Genesi 15, lo dice rispetto alla terra. Tu mi hai promesso la terra, di avere mi hai fatto uscire dalla mia terra, esci dalla tua terra, adesso sono un nomade, come faccio a capirlo? Gli pone questa domanda e poi il capitolo 17 gli pone proprio lo stesso problema. Mi dici che mi darai un figlio, ma io sono vecchio, mia moglie è vecchia. E proprio qui la costruzione di Zaccaria ed Elisabetta è fatta perché tu, leggendola, dici: ah, ma questa è la stessa esperienza di Abramo e di Sara. C'è un effetto di eco. Vi dicevo che i testi biblici non sono uno accanto all'altro, ma uno dentro l'altro, uno in dialogo con l'altro. E Luca è molto attento. Certo, tagliando alcune frasi, su quello lo vedremo, ma è molto attento a richiamare la storia della salvezza. Noi a volte parliamo della Bibbia come una storia della salvezza. Non tutti i testi biblici si prestano a questa idea. Prendete la riflessione di Giobbe, dell'Ecclesiaste, il Coelet, dici: ma qui dov'è la storia? Luca invece è proprio attento a dire: bene, la storia di Gesù la puoi comprendere alla luce di quello che sta prima, tutto il cammino del popolo di Israele, e quello che sta dopo, gli Atti degli Apostoli, la storia della Chiesa. Questo è uno dei più grandi commentari al Vangelo di Luca, anche se ormai è vecchio di alcuni anni, degli anni 70, di un esegeta tedesco, Konzelmann, era intitolato Die Mitte der Zeit, al centro del tempo. Il tempo è passato, presente, futuro. Gesù, il racconto di Gesù è proprio il centro, che tu puoi capire se non dimentichi ciò che sta prima e ciò che viene dopo. Allora, quindi, da una parte la domanda è legittima: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio. Quasi sempre nella Bibbia quelli che sono chiamati pongono delle obiezioni. Se leggete i capitoli 3 e 4 del libro dell'Esodo, quando Mosè, ricordate, vede questo arbusto che si brucia ma non si consuma e Dio lo chiama, pone 5 obiezioni. L'ultima è la più bella, perché gli dice: senti, ho capito, però manda chi vuoi, ma non me. E Dio si arrabbia: basta, ti ho ascoltato, ti ho detto che ti mando tuo fratello Aronne, se fai fatica a parlare, ti ho detto che ti aiuto, ma povero. Però alla fine gli dice: senti, ho capito, io mi tiro indietro. E allora Dio si arrabbia, bellissimo. Ma per dire, che bella questa libertà del dire, quando dialoghi con Dio, sei tu con le tue paure, con la tua vita. Sempre questo nostro grande teologo Karl Barth, teologo, la Svizzera ha avuto un grande teologo, ragazzi. Uno
di Basilea.
E l'altro cattolico di Basilea, un grande, è von Balthasar, impressionante. Due grandi figure del Novecento teologico, perché gli altri sono tedeschi, Rahner, Bultmann, vabbè, insomma, comunque. E poi altri, c'è tutta una... Allora, lui diceva, leggendo questi brani, se l'avesse detto a noi il Signore: tu andrai a liberare il tuo popoletto, ma certo, hai trovato l'uomo migliore, vedi che Dio mi riconosce, vedi, adesso con Dio faremo cose grandi. E invece i protagonisti biblici dicono: mamma mia, adesso cosa facciamo? È bellissimo, capite? Perché ci ridimensiona, perché noi a volte abbiamo un po' quest'idea che basta avere le idee giuste, basta sentire la forza di Dio e sistemiamo tutto. Scusate, è un po' complicata.
Però Dio nel Vecchio Testamento era duro, era forte, perché a Mosè gli ha detto: ti do tutta la troupe, no, lì in Egitto, mille persone e vattene, no? Hanno passato il Giordano e si sono trovati nel deserto. Non è una cosa da poco, no? Nel senso, dopo anche Iona, no? Tu vai a Ninive,
certo.
Insomma, a Ninive era come adesso andare in Iraq, no?
In Iran, sì.
Insomma, non è che vai volentieri.
Certo. Però è interessante che, appunto, che questo Dio che è esigente, che chiede appunto qualcosa che a noi sembra quasi impossibile, è il Dio degli impossibili, insomma.
No, per quello che penso che è normale che un uomo piccolo, anche come Mosè, che è un uomo solo,
ponga delle obiezioni.
E poi lui aveva già un omicidio da dietro.
Certo, difatti è la prima obiezione che gli fa: mi mandi nella tana del lupo, sono scappato dall'Egitto, se torno mi arrestano. Cioè, no, ma questo per dire, appunto, è bello però che nella Bibbia ci sia spazio per dire, guarda che quanto Dio ti chiede all'inizio ti sembra impossibile, perché non è proporzionato alle tue forze, perché tu avresti mille obiezioni. E Dio non è che dice ci sono io, lascia perdere. Ascolta le obiezioni, le ascolta, entra veramente in dialogo. Però torniamo a Zaccaria. Allora, Zaccaria pone anche lui la sua obiezione. Da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. Quindi da che cosa riconoscerò vuol dire quale segno mi dai? Qui c'è tutto il tema dei segni, che cioè è ambiguo. Ecco, che bello che nella Bibbia ci siano affermazioni opposte. Perché da una parte si dice, tu non devi chiedere segni, perché vuol dire che non ti fidi. Ricordate come finisce anche il Vangelo di Giovanni? Con la scena di Tommaso e Gesù che gli dice... tu hai creduto perché mi hai veduto. Beati quelli che crederanno senza vedere, senza un segno visibile, tangibile. Ecco. Però poi in altre parti della Bibbia, vediamolo velocemente, per esempio Isaia al capitolo 7, quando Isaia deve andare dal re Acaz, il profeta, siamo a 7 versetto 10, il Signore parlò di nuovo ad Acaz e gli disse: chiedi un segno al Signore, al tuo Dio. Quindi è Dio stesso che dice al profeta, al re, chiedi un segno, chiedilo giù nei luoghi sottoterra, nei luoghi, cioè, chiedilo dove vuoi, cioè qualcosa che anche nei luoghi più impensabili. Acaz rispose: non chiederò nulla, non tenterò il Signore. Dice: se chiedo un segno è come mettere alla prova, dire che non mi fido, che tento il Signore. Isaia disse: ora ascoltate, o casa di Davide, è forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini, che volete stancare anche il mio Dio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Tu non lo chiedi, ti sei opposto, ma il Signore stesso ti darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. È un famoso testo su cui l'evangelista Matteo costruirà proprio il racconto della nascita. Sapete che per Matteo Gesù è l'Emanuele. Uno dice: ma perché Emanuele? Si chiama Gesù? Cos'è questo secondo nome? Perché Emanuele, Immanuel, vuol dire El, Dio, Immanu, con noi. Dio con noi. Ecco. Vedete appunto che nella Bibbia troviamo affermazioni opposte. Da una parte chiedere un segno è sintomo di poca fede, dall'altra il non volerlo chiedere è sintomo di poca fede. E quindi c'è questo dibattito, per cui Zaccaria chiede un segno.
Posso fare sì. Un piccolo commento? Scusa.
Sì, vai, vai.
È vero che anche Dio ci risponde in vari metodi, cioè nel senso magari tramite segno, anche a volte tramite il non segno, nel senso ci sono queste varie risposte del Signore, no? Che a volte io, tipo io adesso parlo di me stessa, io spesso prego e dico: Signore, dammi un segno.
Certo. È legittimo, è importante.
È vero, scusami, Gesù.
No,
dico davanti al Signore, scusami, però ho bisogno di un'affermazione su questa cosa per poter procedere, no? E a volte anche, è vero che io procedo senza, e spesso succede davanti a una decisione nella mia vita, soprattutto, no? Che io dovrei decidere una cosa molto seria, molto precisa. E lì arriva il momento, perché non so cosa devo fare.
Certo, chiedi un'illuminazione, un segno.
Ecco, lì dovrei chiedere un segno, no? A volte, ma sempre lo faccio, a volte lo faccio, a volte mi dà un segno, a volte non me lo dà, a volte magari arriva nel sogno, a volte cioè è così, o tramite qualcuno, non lo so.
È molto interessante questa cosa che dice, alleluia. Pensiamo a Gesù. Nei Vangeli ci sono segni, addirittura il quarto Vangelo, Giovanni, non li chiama miracoli, li chiama segni. Il primo gesto che Gesù opera a Cana, quando cambia l'acqua in vino, lo chiama, da lì iniziano i segni. Difatti il Vangelo di Giovanni nei primi 12 capitoli può essere chiamato il libro dei segni, perché Gesù pone dei segni. Dal capitolo 13 fino alla fine può essere chiamato il libro dell'ora, perché arriva l'ora di Gesù, che è il momento della crocifissione e della risurrezione. Però a un certo punto Gesù, che ha fatto dei miracoli, che a chi gli chiedeva Signore, guarda come sono, fammi capire come devo muovermi, e lui opera una guarigione, dice la tua fede ti ha salvata, bellissimo quella frase, a un certo punto non le compie più, e a chi gli chiede un segno dice non vi sarà dato nessun segno se non quello di Giona. Come Giona è stato nella balena 3 giorni e 3 notti e poi è stato sputato fuori, così il figlio dell'uomo era il segno della risurrezione, della morte e della risurrezione. Perché ti dico questo? Perché appunto nella nostra esperienza, nel nostro cammino di fede, nella nostra esperienza spirituale, ci sono tante stagioni, come nella vita, noi non siamo sempre bambini, poi diventiamo giovani, poi diventiamo adulti, poi diventiamo anziani, e la fede è una storia con Dio, non è qualcosa di fisso. Cioè, noi abbiamo una storia con Dio. E allora, c'è un tempo in cui Dio ti aiuta con dei segni. E c'è un momento in cui dice, guarda che i segni adesso, in questa stagione della tua vita, sono controproducenti. Perché rischi di pensare la relazione con Dio appunto come a Ronne. C'è un bisogno, Signore risolvimi questo bisogno, dammi qualcosa da toccare, un segno tangibile, un idolo, il vitello d'oro e... Cioè, questo discernimento, la parola discernimento che viene usata soprattutto nella prima lettera di Giovanni e poi l'abbiamo vista anche nella lettera di Giacomo, non è un giudizio astratto. Discernere vuol dire cosa mi sta chiedendo Dio qui e ora. E quello che mi chiede qui e ora non è detto che me lo chieda là dopo. Perché la vita cambia, cioè il discernimento è riuscire a passare da dei giudizi astratti, Dio opera così, Dio mi chiede questo, al Dio opera in me in questo momento, in questo modo, in un altro momento, in un altro modo. E Geremia dirà, forse l'abbiamo citata anche l'altra volta, ma Dio, è Dio solo da vicino? Io sono Dio anche da lontano. Tu mi sperimenterai vicino in una stagione della vita, ma mi sperimenterai anche lontano. Ci sono i momenti luminosi della fede e ci sono le notti oscure. Gesù è passato per la notte oscura, in cui ha sperimentato l'abbandono di Dio. Le parole, non di Luca, Luca vedremo che metterà in bocca a Gesù sulla croce altre parole, ma di Matteo, di Marco è l'inizio del Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che noi rimaniamo allibiti, io quando l'ascolto dico e non è... Poi abbiamo tentato di annacquare quella frase, per esempio gli studiosi della Bibbia dicono no, cita l'inizio del Salmo ma perché vuole arrivare alla fine, cioè e alla fine il Salmo poi invece Dio... Era un momento drammatico quello, era un momento drammatico. E quindi, ecco, adesso una risposta un po' per dire, cioè usiamo l'immagine del saggio Coelet, anche per la fede c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per ogni cosa. E il cammino della fede, per, almeno per me, è questo. Io mi devo chiedere che stagione è per me adesso? Qual è la sfida principale? Io non so voi com'è la vostra modo di vivere, la vostra interiorità. Io mi do almeno questa regola che ogni 3 mesi, una volta ogni 3 mesi, mi prendo tutto un pomeriggio e faccio, mi scrivo, perché le cose scritte rimangono, quelle, e mi scrivo dove sono e qual è il passo in avanti che, secondo il discernimento che sto operando, devo operare. Dove sono? Sono arrivato qui, che cosa ho combinato in questi 3 mesi? Cosa è successo? Quali provocazioni ho ricevuto? Bene, ne ho fatto tesoro? E se sono arrivato qui, qual è il passo in avanti? Il passo, noi non passiamo da 0 a 100, passiamo da 0 a 10, da 10 a 20, c'è una sapienza pedagogica nella fede. Noi a volte abbiamo ridotto la fede a un prendere e lasciare, o credi o no. La fede è un cammino. Quando sentiamo Gesù che dice seguimi, la sequela, è un cammino che richiede l'intelligenza del sapere dove sono e appunto dove il Signore mi vuole portare. Va bene, torniamo un po' al nostro testo. Quindi Zaccaria pone questa cosa del segno E sentite la reazione dell'angelo, versetto 19, l'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e ad annunciare queste liete notizie». Leggiamo anche il 20: «Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo». Cioè,
non posso aspettare anche le conseguenze di non sapere aspettare.
Ah, ecco, no, ma qui...
Perché tu sei molto risco.
Però lui non ha creduto, cioè, e questo è interessante, cioè quello che noi, se non avessimo letto questi due versetti, potremmo dire, bene, ha chiesto un segno, come l'ha chiesto Abramo, come l'ha chiesto Ezechia, come l'hanno chiesto altri, ecco. L'angelo invece interpreta questa reazione di Zaccaria come un segno di incredulità. Tu non hai creduto. Vedremo che nel brano successivo, quando la telecamera cambia totalmente, dal luogo pubblico del Tempio si sposta in una casa sperduta a Nazareth, a Maria, vedremo che anche Maria porrà più o meno la stessa obiezione. Eppure lì non c'è la reazione dell'angelo di questo tipo. Perché? Proprio per quello che stavamo dicendo prima sulla domanda di Alleluia. Perché non esiste la fede in astratto. Perché qui c'è un sacerdote che sa tutto della storia della salvezza, che sa che Abramo aveva... Lì c'è una ragazza, semplice. Cioè, le stesse parole hanno valore differente a seconda di chi le pronuncia, di chi le dice.
Ma in fondo questo sacerdote è stato tanto umile nel dire, ma capirò, se, cioè, magari se mi mandi in segno sono sicuro di capire, no?
Questa è la nostra reazione. No, 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 ma anch'io.
Dai!
Non è la stessa reazione che abbiamo quando leggiamo... del sacrificio che viene offerto da Caino e Abele. Non dice, perché Dio ha rigettato il sacrificio di Caino? Non è giusto. Caino era arrabbiato perché, insomma, hanno fatto tutti e due. Perché? Certo che Dio guarda il cuore, che è la cosa fondamentale, e in quel caso, dal punto di vista, perché dobbiamo stare sempre al testo, dal punto di vista narrativo, è chiarissimo il motivo. Eva concepisce un figlio e dice: ho acquistato un uomo. Sembra quasi che Adamo venga da parte, ormai la madre è tutta, è il primogenito. Poi nacque suo fratello Abele. Allora c'è il primogenito che occupa tutta la scena e Abele che sembra uno sbaglio, che è lì per sbaglio. E Dio sta dalla parte degli ultimi, sta dalla parte di chi non viene considerato. Cioè nella dinamica del racconto lì capisci qualcosa, anche se... E qui lo capisci perché sei nel tempio, nel luogo ufficiale, c'è il sacerdote che è stato scelto per fare questo sacrificio e lui non ricorda, lui che dovrebbe avere memoria della storia precedente, non ricorda che anche Abramo ha subito la sua stessa situazione, erano una coppia sterile, lui e Sara e poi Dio... Capite la differenza? Certo che noi ci viene da giustificarlo, anche Luca comunque in un certo modo, però qui ci viene detto la fede e anche il giudizio di Dio è un abito tagliato su misura, non è un abito all'ingrosso, uguale per tutti. Dio guarda il tuo cammino, quello che tu hai fatto. Capite che però dire questo vuol dire una grossa responsabilità per noi, perché noi siamo credenti, perché... andiamo al culto, agli studi biblici, quindi noi le sappiamo tante cose. Dio ci giudicherà, come dire, dirà tu sei più responsabile di chi invece non ha avuto la possibilità di ascoltare questa parola. Tu sei come Zaccaria, cioè ti viene detto. Capite perché all'inizio gli ha detto a Teofilo, guarda che devi approfondire la fede, devi capirla più a fondo, non ti devi accontentare di un insegnamento superficiale, perché se no... vivi la stessa incredulità di Zaccaria.
La tua fede non è la mia fede, non è la sua fede.
Certo, è una fede personale. Noi rifletteremo su questo. Domenica prossima è ottobre e iniziamo nella nostra chiesa da ottobre fino a luglio, facciamo un ciclo di letture. L'anno scorso abbiamo letto, ricordate, Isaia, negli anni passati, perché leggiamo tutto il libro. Quest'anno cambiamo, non leggeremo un libro, ma leggeremo, ogni domenica avrà il suo personaggio, da Adamo ed Eva in poi. Perché? Perché è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E la tradizione ebraica lo dice in maniera chiara, ma non poteva dire il Dio che è di tutti. No, perché l'esperienza che ha fatto ad Abramo di Dio è diversa da quella che ha fatto Isacco, da quella che ha fatto Giacobbe. Bellissimo. Vuol dire che tu sei importante. C'è il Dio di Delia, di Paolo, di Alleluia, di Francesca e di tutti. Cioè, che bello, capisci? Certo che è lo stesso Dio, perché Dio è uno, ma è come appunto un padre che relaziona, una madre che relaziona con i propri figli cercando di capire la singolarità di quella persona. Tu chi sei? Sei prezioso agli occhi di Dio, non sei un numero. Oh, ne ha creati tanti, ha creato anche me. Tu sei prezioso. Allora, ritorniamo quindi. Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti ed annunciare queste liete notizie. È il verbo del Vangelo, bello, lieta notizia, Evangelion, ecco. Quindi sono stato mandato a parlarti e annunciarti queste liete notizie. Sì, tra parentesi, Gabriele è un angelo con questo nome che vuol dire vuol dire Dio. Gavri vuol dire Dio è forte, vorrebbe dire, insomma. Compare solo nel libro di Daniele. Se voi leggete i capitoli 8, 9 e 10 di Daniele, quando Daniele dice, ma Geremia aveva detto che in 70 anni finiva l'esilio, gli compare Gabriele come l'angelo interprete che gli dice, guarda che Geremia parlava di 70 settimane di anni, per cui appunto... Per dire, il tempo messianico sarà più lungo, è un angelo quindi che annuncia il senso finale della storia, il momento del compimento, è un angelo che appunto sta davanti a Dio e annuncia appunto questa lieta notizia, ecco. Altre cose lasciamo perdere. Versetto 20. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, appunto, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. È chiaro che qui noi lo leggiamo e dice l'ha punito. Non ha creduto, in parte è così, ma capite dal punto di vista simbolico cosa vuol dire? Che il centro della fede, il Tempio di Gerusalemme, il sacerdote ammutolisce, che la parola non esce da lì, nel luogo della parola, perché noi abbiamo in mente, come dire, noi abbiamo in mente l'ebraismo dopo il 70, sapete che c'è stato un cambio totale con la distruzione del Tempio, ecco, l'ebraismo ha avuto la genialità di ripensarsi. La corrente rabbinica ha pensato che, bene, il nostro Tempio, la nostra patria, che non è più, è questa, la patria portatile, come dirà il poeta Heine, la Bibbia è la patria portatile, che tu te la porti, bellissimo. Hanno incentrato attorno all'ascolto della Torah, dove? Non più nel Tempio, ma nelle sinagoghe, che c'erano già prima per gli ebrei della diaspora, fuori dalla terra, ma in Israele no, perché c'è il Tempio e basta. Dopo diventerà il culto sinagogale, dove al sabato si legge un brano della Torah, si dice Parashah, che vuol dire un brano, lo si commenta con un brano dei profeti o degli scritti sapienziali, si fa una predicazione, un po' come la nostra liturgia della parola nel culto, no? È un modo della predicazione sinagogale molto interessante, è la tecnica della collana, karizza si dice in ebraico, cioè che tu inanelli, come una collana, inanelli tanti testi, tu parti da un testo, per esempio quello che abbiamo letto noi adesso, e poi ne citi un altro che sembra non c'entrare niente, un altro, un altro, un altro, un altro, e alla fine si incontra l'ultimo testo, vabbè è un po' complicato ma per dirvi, però ai tempi di Gesù non era, il Tempio c'era ancora, il centro dove si ascoltava la parola, insieme ai sacrifici, il luogo dell'ascolto della Torah era il Tempio, che nel Tempio il sacerdote ammutolisca è veramente un evento simbolico molto forte. Cioè Luca che dice la continuità, per capire Gesù tu devi tenere presente la storia che l'ha preceduto, però nello stesso tempo c'è qualcosa di, come dire, che cambia. A un certo punto la parola ammutolisce da lì per riemergere altrove. Lo vedremo subito dopo, finiamo almeno, abbiamo ancora, mamma mia. Le parole si adempieranno a loro tempo. Il versetto 21. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel Tempio. Vi avevo detto la scorsa volta che il rituale prevedeva tre sacerdoti, uno con i carboni, l'altro con l'incenso e in mezzo, una volta bruciato l'incenso, i due se ne andavano via, che Luigi di Fortunato diceva erano i chierichetti, insomma, va bene. Lui stava lì.
Finalmente ho capito.
Ha capito, aveva detto questo l'altra volta. Zaccaria rimane solo e fa una preghiera breve, perché è pericoloso stare troppo al cospetto di Dio, si sta poco tempo. E invece questo, il popolo, vedete, ecco, la telecamera si sposta fuori, il popolo, Luca l'abbiamo visto, è molto attento al popolo, alla collettività. Il popolo intanto stava aspettando, Zaccaria si meravigliava del suo indugiare nel Tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel Tempio. Come avranno fatto capire non lo sappiamo, perché avrebbero potuto dire: se è muto l'avrà punito, avrà commesso qualche errore e gli ha tolto la parola. E invece Luca dice no, hanno capito che ha avuto una visione nel Tempio. Vedete l'ambivalenza? Il Tempio è il luogo della visione, tutto inizia lì nel Tempio, quindi non c'è un giudizio negativo nel Tempio, sul Tempio. Anche la fine, il Vangelo di Luca finirà con i discepoli di Gesù al Tempio dopo che lui è risorto, e Gesù ha anche predicato nel Tempio, nei cortili del Tempio, bene, però nello stesso tempo in questo luogo la parola si spegne, si ammutolisce. Allora, il popolo aspettava e si meravigliava, e quando fu uscito non poteva parlare loro, capirono che aveva avuto una visione nel Tempio ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Cioè cerca comunque di comunicare, avrà detto qualcosa, avrà indicato, un po' come i calciatori, no? Quando segnano dicono a lui, che non è vero, se fossero veramente dei credenti. Vabbè, insomma, lasciamo perdere i miei giudizi sui calciatori, che se sono cattolici si fanno il segno della croce, se sono evangelici puntano il dito in alto. Andassero al culto, studiassero la Bibbia, sarebbe meglio, va bene. Scusate la polemica, poco lucana, che era poco polemico Luca, va bene. Comunque, quando furono compiuti i giorni del suo servizio, vi dicevo che durava una settimana, da sabato a sabato, quindi si ferma a Gerusalemme, quando furono compiuti, terminati i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta rimase incinta. Qui appunto rimase incinta perché hanno concepito loro due, Zaccaria e Elisabetta, questo figlio. Quindi nonostante l'età, nonostante che Elisabetta presumibilmente fosse in menopausa, quindi dal punto di vista, come dire, della narrazione cronachistica è una cosa, come dire, inconcepibile, strana. Però vi dicevo questa cosa della sterilità, che ha un valore simbolico, dice non siamo in grado di generare futuro. E l'intervento di Dio con le donne sterili, che sono tantissime nella Bibbia, sta a dire questo. Cioè, c'era un teologo, Jürgen Moltmann, che è morto quest'anno, uno dei più grandi teologi tedeschi, che ha dialogato tutta la sua vita a Tubinga, che è una grande facoltà di teologia della Germania, ha dialogato con un filosofo che anche, è morto anche lui tanto tempo fa, si chiamava Ernst Bloch, che ha scritto Il principio speranza, Das Prinzip Hoffnung, e lui è ateo, Bloch si dichiarava ateo, però dialogo bellissimo, no, questo dialogo, e molto, ma cosa gli diceva a Bloch? Il futuro del mondo non può nascere da un parto virginale della storia, cioè come se la nostra storia fosse, noi fossimo vergini, c'è bisogno di qualcuno che la feconda, qualcuno che la rende operativa, ecco, è bella questa cosa, no? Allora qui abbiamo appunto questa coppia che finalmente per l'annuncio, il lieto annuncio, l'Evangelo, l'Evangelion dell'angelo, rimane incinta. Dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi. Ma come ti tieni nascosta? Se il non avere figli era una vergogna, adesso dovresti andare in giro e dire: avete visto cosa è successo? Avete visto cosa Dio ha operato con me? Rimane questo problema, dovremmo capirlo dal punto di vista narrativo, perché? Presumibilmente perché questa notizia deve comparire nel brano successivo nell'annuncio a Maria, cioè perché appunto c'è un tempo in cui ciò che avviene deve essere comunicato, ma lo vediamo la prossima volta. Comunque rimane nascosta dicendo: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Qualcuno l'ha definito il cantico di Elisabetta. Sapete che subito dopo ci sarà il cantico di Maria, che è noto con le parole latine Magnificat, l'anima mia. Lutero ha fatto un bellissimo commento al Magnificat, appunto. Questo è il Magnificat di Elisabetta, molto più breve, che dice: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo. Molto bello questo Dio che volge lo sguardo, anche se nella Bibbia, come vi dicevo prima, bisogna sostenere la contraddizione. A volte qualcuno dice: Signore, distogli lo sguardo, togli. Giobbe che dice: ma perché mi guardi? Perché lasciami vivere. A volte lo sguardo di Dio è redentivo, ti senti guardato, riconosciuto, senti che lui pensa a te. A volte senti anche il peso di questo sguardo. Impressionante, eh? Nella stessa Bibbia hai proprio queste esperienze differenti. Quindi qui invece è positiva: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni che mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Ripeto, questa cosa non è che chi non ha figli deve aver vergogna, ci mancherebbe, non è questo il significato, se no diventiamo, come dire, persone che fondamentaliste nel leggere la Bibbia. Qui è il significato simbolico. Tant'è vero che ci sono tante coppie che non hanno figli che sono più generative di coppie che hanno figli. Cioè che, il problema è la generatività, cioè fare in modo che la tua vita produca frutto, direbbe Gesù. Dai frutti vi riconosceranno. Pensate anche questo sulle chiese, no? Che a volte noi abbiamo ragionato molto sulle radici. Le radici cristiane dell'Europa, dell'America. Gesù dice: le radici, i frutti, dai frutti vi riconosceranno. Ecco, e qui appunto viene Elisabetta, vuole ringraziare il Signore che ha fatto queste cose e ha cancellato la vergogna di una vita che non era generativa, che era chiusa al futuro.
Scusa, sì. È molto simbolico questo, il fatto che Zaccaria non abbia più la parola, che nel Tempio si debba cambiare qualcosa, perché è morta, la parola è morta lì, simbolicamente, no?
Sì, è un po' la traduzione narrativa di quello che è il prologo di Giovanni che abbiamo letto la scorsa volta, nel vedere come iniziano i quattro Vangeli in maniera differente. Dice che la parola era presso Dio e la parola era Dio, e poi dice: Dio nessuno l'ha mai conosciuto, solo il suo figlio ce l'ha rivelato. Cioè è chiaro che qui c'è una differenza rispetto, però capite, per noi differenza vuol dire allora quello che hai detto prima non funziona. No, la parola che Dio ha rivelato a Mosè, la parola che ha sostenuto tutto il cammino del popolo, è una parola che rimane. Non è che uno dice basta adesso, ma in questo momento, nel tempo messianico, ecco che si collega direttamente la parola appunto a Gesù, e lo vedremo poi in seguito, e si cerca di fare un'ulteriore riflessione sulla parola. Il tema della parola per Luca è grandissimo. Il libro degli Atti, per esempio, che sapete, Luca è un'opera in due volumi, con la cerniera che è l'ascensione, che viene raccontata alla fine del Vangelo e all'inizio di Atti. La stessa scena viene raccontata due volte perché deve tenere assieme le due parti di Luca. Il libro degli Atti, di solito nelle chiese si dice è il Vangelo dello Spirito, perché c'è la Pentecoste, si parla dello Spirito, giusto. Ma il vero tema del libro degli Atti è la corsa della parola. Lo Spirito è ciò che rende viva la parola, è la parola protagonista. Per cui questo aspetto del mutismo ha un suo significato, ma vedremo, perché poi comunque Zaccaria recupera la parola al momento, lo vedremo subito nel brano, qualche brano dopo.
Forse anche molto umano, nel senso che per me la conseguenza non è una cosa negativa, può diventare positivissima la conseguenza di un fallo, no? Perché io penso, un uomo anziano che riceve un angelo nel tempio e non gli crede che è anche possibile, e lui lo fa muto, lo difende anche, perché può andare fuori e dire: ho visto un angelo, mi ha detto che divento padre. Ma io penso umanamente è una difesa per lui, no? Finché la moglie partorisce, dopo lo porta al tempio, che dopo lo vedono tutti e non possono più dire sei matto, perché lo vedono.
È interessante questa cosa, potremmo dire allora che è una cosa positiva, anche perché
la conseguenza non deve essere negativa.
Certo, e potrebbe essere anche un dire: bene, tu non hai ascoltato la parola, appunto, sei muto, perché appunto è l'atteggiamento di chi in silenzio ascolta, non ha parole sue da dire, ma solo parole da ascoltare.